Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nuova Trieste, buongiorno. Devo iniziare questo nostro incontro con un ringraziamento al nostro amico Muzio, il quale ci ha portato una ventata di novità a una serie che ormai durava molti anni di incontri che cominciavano a dormire quasi su un, non so come definirlo, ma su una serie di argomenti che non ci soddisfacevano poi alla fine. Perché? Perché il Muzio ci ha buttato l'occhio, l'interesse poi in definitiva, e ognuno di noi ha cominciato a sfogliare qualche libro su argomenti che fino a poco tempo fa, non dico ignorava, ma non affrontava con la dovuta, impegno, con il quale affrontava invece argomenti scadenti che erano argomenti della nostra trattazione. Noi parlavamo della terra, della Gaia, della nostra madre terra, e parlavamo di come la vedevamo ogni giorno più sacrificata alla produzione di denaro di poca gente, e distruggevamo la natura della nostra Gaia. E parlavamo di questo, e soffrivamo, e gli argomenti gira di qua, gira di là, ma erano stessi. E oggi li abbiamo confrontati con che cosa? Con l'impegno che noi mettiamo per conoscere i pianeti che girano attorno al Sole. Un nuovo mondo, no? Nei confronti del quale stiamo producendo delle cose meravigliose. Dei telescopi che mai fino a poco tempo fa non si sarebbe mai pensato di poter utilizzare con la potenza che hanno oggi, perché si riesce a guardare, direi, attraverso un telescopio come si guardasse un pianeta, forse Mercurio, attraverso un microscopio. Quasi quasi adoperiamo degli strumenti che dall'immenso arrivano al micro, e li confrontiamo. La nostra madre terra, che la vediamo ogni giorno più deperibile, e vi dirò che quei libri che io ho incominciato a leggere sui nostri pianeti, ho cominciato anche a ricordare quello che ho detto fino a poco tempo fa sulla nostra terra. Pensate voi quello che sta succedendo, per esempio, qui vicino a noi. Non lo sa nessuno. In Germania non c'è più un insetto. Il traguardo che si sono posti non è quello di distruggere gli insetti, ma di fatto li hanno distrutti. Servivano a qualcosa tutti questi insetti? Madre natura, non ha mai fatto qualche cosa di inutile. Se noi siamo arrivati a questo livello, veramente dobbiamo preoccuparci, ma tantissimo. In altre parti del mondo, in Africa, succede la stessa cosa. Stiamo distruggendo le cose che ci sembrano inutili, ma pensate che, tra le altre cose, si conosce poco dell'ape, ma la stiamo distruggendo anche quella. Ci sono insetti utili, ci sono degli insetti, indispensabili, e stanno sparendo. E allora io dico, noi dovremmo cominciare a confrontare quello che stiamo facendo per il nostro Mercurio, la nostra Venere, le nostre stelle, le galassie che ci girano attorno, e noi non le vediamo neanche perché siamo in un momento di crisi, come la chiamano?
Climatica.
Sì, luminosa. Noi abbiamo la nostra meccanica quantistica che ha dei simboli meravigliosi, come diciamo, le piccole particelle luminose della luce, che sono importantissime. Oggi la luce è alla, diciamo, sotto gli occhi di tutti voi
ricercatori. Letteralmente.
Ecco, siamo in una situazione. Io vorrei chiedervi, voi, questo paradosso, diciamo, in cui il mondo sta vivendo, la scienza del nostro pianeta sta vivendo una situazione paradossale. Studia la cornice della nostra vita, ma l'essenza della nostra vita la sta perdendo. Che cosa ne dite voi di questa situazione paradossale?
Ma io proverei a sintetizzare tutto quello che hai correttamente esposto. Purtroppo l'essere umano ha un grande desiderio di conoscenza, ma il fatto che se un essere umano passeggia con il naso per aria a guardare soltanto quello che sta sopra la sua testa, poi incespica e cade. E noi siamo nella stessa situazione, stiamo guardando cose grandi, ma ci dimentichiamo della nostra vita, della nostra terra, del rapporto che abbiamo noi con quella che molti millenni fa era considerata una dea, la dea madre, no? La terra, che nutre i suoi figli, che li sostiene, e ci dimentichiamo di questo. E quindi, come dire, camminando, addirittura correndo, perché la nostra società non cammina più, corre. E più veloce corri, più alto il rischio di inciampare, di incespicare e di cadere. E quindi di farsi male. E il riscaldamento globale ne è un chiarissimo e primo esempio.
Ma insomma, diciamo che prepotentemente in quest'anno siamo all'interno di dibattiti che parlano soprattutto di strutture spaziali. Infatti si parla di Elon Musk a tutto tondo, si parla di satelliti, c'è tutto un mondo che era, non dico nascosto, ma poco conosciuto, di cui noi ci occupavamo veramente poco, e mentre eravamo più interessati effettivamente ai fattori climatici, perché dopo il famoso report del 2000 sulle condizioni del pianeta e la CO2, sicuramente tutti quanti hanno messo l'attenzione sui cambiamenti all'interno del nostro pianeta. Oggi invece non si capisce se questo è una cosa voluta per dire ma cominciamo ad occuparci di qualcos'altro, ma effettivamente continuiamo ad avere sempre più stimoli per conoscere, capire, ma insomma io dico la verità, conoscere poco, forse ce li raccontano, la storia di tutti questi satelliti che sono alti, bassi, reti più basse, reti più alte, cosa fanno, cosa non fanno, sono buoni, sono cattivi, servono alla guerra, servono alla pace, non si sa, ma comunque oggi si pensa a questo. Oltre a questo poi addirittura stiamo parlando di turismo intergalattico, perché qua insomma più che intergalattico e qua già mi bacchettano, diciamo del turismo eventualmente
interplanetario per il momento,
sì, diciamo forse lunare se andrà bene, ma comunque pare che appunto se hai un bel gruzzoletto e vuoi farti un'esperienza particolare ti possono portare dentro un'astronave perlomeno al di fuori dell'atmosfera, questo sì. Ed è ormai diventata quasi un'attività turistica di pregio, ma abbastanza frequentata. E dopodiché lì sentiamo sempre tutti questi nomi di ultramiliardari, che a un certo punto uno si domanda ma cosa farà uno con tutti questi miliardi, perché effettivamente se vai a bere un caffè e vai da qualche altra parte, non so, forse possono fartelo più buono, però diciamo questi ultramiliardari che hanno scoperto lo spazio sarà il futuro dello sviluppo di tantissime attività. Ma devo dire, non è che è un momento particolare, cioè è un momento particolare e stiamo appunto andando in quel verso. Come dire, il pianeta A ormai ce lo siamo giocati, cominciamo a pensare al famoso pianeta B, dove forse se avremo capacità, soldi, relazioni, eccetera, magari qualcuno ci farà una piccola struttura sulla Luna dove potremmo vivere per i prossimi anni. Non lo so, devo dire, però... questa idea della scienza mischiata un po' alla fantascienza, perché poi noi parliamo di cose di cui abbiamo, almeno io, veramente poca conoscenza, però non è una cosa di oggi, è una cosa anche degli anni passati. Più volte, ciclicamente, come direbbe qualcuno, ci si è cominciati a occupare dell'universo anche come situazione abitativa, non solo per noi ma per altri. In effetti, se vogliamo, possiamo dire anche che a un certo punto nel XIX secolo si è cominciato a parlare dei marziani. I marziani, che idea partita nel XIX secolo, dove l'astronomo, e qui vado sul pezzo del nostro Muzio, Giovanni Schiaparelli, di cui io conosco solo una via a Trieste, ben poco della sua attività lavorativa, osservò delle canali su Marte interpretati come grandi strutture artificiali. Quindi si cominciò a parlare veramente di abitanti marziani. A quel punto poi naturalmente parte tutta la fantascienza e di là insomma conosciamo benissimo tutta la fervida immaginazione di illustratori, poeti, racconti eccetera su quanto riguarda appunto la fantascienza. Ma chissà, forse un giorno potremmo prendere l'autobus spaziale ed salire e magari anche incontrarli, ma per adesso appunto dobbiamo accontentarci di vederli come ce li fanno vedere nei fumetti, con queste grandi teste, che io non ho mai capito perché dovevano avere tutte queste grandi teste, e poi appunto con pochissimi diti sulla mano, perché effettivamente ormai, come vediamo nella tecnologia, ne basterà uno. Però appunto questo è un po' il sogno. Forse effettivamente siamo andati in un circuito di ciclo e riciclo un po' di anni, pensiamo alla Terra, e poi a un certo punto, capendo che questa cosa, vediamo anche gli incendi ultimamente della California degli ultimi giorni, dove ormai sta bruciando una terra, qualcuno dice manca acqua, quell'altro dice non avete fatto i piani in tempo, ma al di fuori delle colpe il problema è un disastro naturale di proporzioni enormi, tanto ancora poi ricordiamo l'Amazzonia, che in questo periodo ancora di più anche lì si stanno non solo segando alberi in maniera incontrollata dalle queste ditte che vogliono fare agricoltura, questo e quell'altro, ma anche grandi incendi che sembra appunto anche lì siano dolosi o dovuti comunque a una volontà di qualcuno di cambiare il nostro pianeta, ma forse non ha neanche le condizioni per capire il malessere che ne genererà. Però fatto salvo tutto, forse a un certo punto, quando uno è sconfortato, dice beh, forse è meglio che penso ai marziani, o forse è meglio che penso a quello che sta sopra la testa. E lascio la parola a Muzio, che di questo capisce più di me.
Vorrei raccogliere alcuni spunti dalle cose che hai detto. Uno è una semplice addizione che scherzosamente qualcuno ha proposto. Fantascienza più tempo uguale scienza. Cioè le cose che l'uomo ha immaginato una volta, oggi possono essere realtà scientifica. Vediamo i romanzi di Verne, per esempio, no? Che si sono poi realizzati, il Nautilus, dalla Terra alla Luna, attorno alla Luna, no? E quindi poi non è vero per tutti gli spunti che la fantascienza ci ha presentato. Però, in effetti, per la maggior parte delle cose pensate, delle fantasie espresse anche nel 1800, oggi quelle cose sono reali.
Ricordiamo il famoso viaggio sulla Luna, no? Che tanto tutti quanti volevano fare, alla fine forse qualcuno ci è riuscito.
Sì. Poi un altro spunto così che mi piace raccogliere è quello di Schiaparelli, L'ipotesi che Marte fosse abitato viene da allora uso il termine inglese, misunderstanding, sulla terminologia. Perché? Perché lui ha detto di aver visto dei canali, ma in inglese canale può essere scritto in due modi diversi, a seconda se è un canale artificiale o un canale naturale. Mm-hmm. E il traduttore ha usato il termine canale artificiale, e quindi se il canale è artificiale, allora ci vuole che esista qualcuno che ha creato questo canale. E quindi, no? E da questo deriva il fatto dell'ipotesi che, oh, allora esistono degli abitanti su Marte, ma in realtà Schiaparelli non l'ha mai detto. E poi così, no? Ci sono tantissimi altri spunti che si possono prendere. Uno è, a questo punto, una battuta ironica. E qualcuno ricorderà le Maldobrie, no? Nelle Maldobrie c'era il comandante, piuttosto corto di braccino, no? Mm-hmm. Che diceva, costi quel che costi, l'importante è non spender. Mm. E qua il problema è che le persone troppo ricche sulla Terra, costi quel che costi, l'importante è mettere in conto gli altri. Mm. Per cui tutte le grandi, no? I grandi progetti, no? Di abitare prima la Luna per utilizzarla come piattaforma per partire poi verso Marte, in realtà sarà un prezzo pagato da tutti i popoli del mondo, perché per fare questo salto bisogna ricordarsi che bisogna avere i piedi appoggiati a terra per saltare, e se la terra te la distruggi il salto poi non riesci a farlo, e poi sarà concesso soltanto ai pochi veramente abbienti, e questo non è fatto per l'umanità.
Comunque, in ogni caso, io dico che credere ai marziani è bello, perché possiamo considerarli proprio, oltre ai nostri cugini, anche se forse non esistono, possono essere considerati una parte affascinante del nostro immaginario collettivo. Quindi possono rappresentare la paura dell'ignoto, ma anche la nostra curiosità. E mentre appunto la scienza continua a esplorare Marte, a cercare vita, eccetera, le rappresentazioni dei marziani nella nostra cultura popolare continuano ad essere varie, ad evolversi, e un po' riflettendo le nostre paure. Vediamo e ricordiamo film Attacchi su Marte, poi addirittura nei Simpson, eccetera, ma rappresentano anche le nostre speranze di fronte alla vastità del cosmo. Quindi io, tutto sommato, un piccolo marziano me lo terrei, insomma, come piccolo amichetto virtuale, e quindi comunque rimane sempre un piccolo simbolo della nostra, come dicevo prima, del nostro immaginario, e quindi della ricerca di capire e di conoscere le varie stelle.
Ecco, la fantascienza ci riporta, diciamo, a pieno titolo a vedere la situazione del nostro pianeta.
E quindi continuiamo, insomma, perché questo è anche simpatico e bello, però non dobbiamo farlo sostituire a quello che è la nostra, come dicevamo prima, interesse per la realtà del nostro mondo.
Io volevo, diciamo così, prendere lo spunto dalla fantascienza per dire che il sogno è un qualche cosa di molto molto bello, ma qualche volta, diciamo, esce da quello che è, diciamo, il globo del sogno, per darsi anche degli spunti operativi interessanti. Ed è questo anche giusto, perché l'uomo, da quando noi l'abbiamo conosciuto attraverso gli scritti che ci ha lasciato, ha manifestato non una curiosità, ma una grande attenzione su tutto quello che lo circondava. Noi vediamo gli sforzi che hanno fatto i nostri scienziati a livello di astronomia a conoscere, diciamo, il perimetro della nostra Terra attraverso degli studi che già ancora oggi noi avremmo difficoltà, una persona normale, a mettere assieme quei pochi dati che avevano per ottenere quei risultati meravigliosi. Ma studiavano dagli insetti alle stelle, già i nostri amici, predecessori. Ed è giusto che sia così, ed è giusto ancora che noi si continui a fare, ma quello che è importante è che si dia tutto lo spazio possibile per fare in modo che non ci siano queste discriminazioni immense, che diciamo, coloro che possono andare a fare un giretto sulla Luna o domani andranno a fare un giro un po' più lungo su Marte, non mettano nelle condizioni i giovani in certe regioni del nostro mondo a morire di fame, perché noi vediamo la televisione qualche volta, quando hanno finito parlare di grandi successi, diciamo, scientifici, a un certo momento ti fanno la reclame per il versamento di 9 euro per fare in modo che i bambini non muoiano di fame in certe zone del nostro pianeta. Allora, queste situazioni ti devono far riflettere, ti devono lasciare un qualche cosa di vuoto al tuo interno e fare in modo da riempirlo con impegno massimo perché queste cose non avvengano. Ecco, io penso che siamo sulla strada, diciamo, di dover fare una curva e riprendere uno studio su quello che è necessario, ma un grosso impegno per eliminare le discriminazioni che attualmente ci sono sul nostro pianeta. Ecco, io ritengo che sia doveroso lavorare su questa linea. Vorrei chiedere il vostro parere. Ecco, io so che molte volte è come schiacciare l'acqua in un mortaio parlare di recuperare certe situazioni, so, come quelle dell'Amazzonia. Vedere, noi stiamo distruggendo ancora pagine di un libro che non abbiamo letto. Noi non sappiamo della civiltà che si è sviluppata in Amazzonia, ma noi non sappiamo neanche come si sono evoluti i nostri progenitori nel loro complesso. Nel Madagascar abbiamo distrutto delle zone e messo in giardino zoologico certi nostri progenitori che riuscivano a modulare il canto che il progenitore della nostra, favella, no? A modulare il canto e creare dei cori, dei duetti, delle musiche meravigliose. Abbiamo perso la possibilità di studiare queste cose che fanno parte, non so, come l'album delle fotografie della nostra famiglia. Ecco, io penso che non dobbiamo essere così distratti dal nostro passato sul nostro pianeta e dobbiamo lavorare perché queste, diciamo così, situazioni ci impongano uno studio, diciamo, anche di natura economica e operativa per eliminare queste grandi, diciamo, discriminazioni che attualmente le conosciamo tutte e ci fanno anche soffrire. Ecco, io vorrei sapere il vostro parere.
Sai, l'essere umano è un essere piuttosto strano, perché riesce ad avere una grande conoscenza anche di se stesso e quindi consapevolezza, ma poi per il guadagno di pochi nessuno si muove con decisione a recuperare le grandi disparità che questa caratteristica dell'uomo lascia sulla nostra madre terra.
Io vorrei lasciare i nostri radioascoltatori con una piccola informazione quasi di pubblicità. Se volete fare un turismo spaziale, ci sono più di 5 compagnie che lo fanno: Virgin Galactic, Blue Origin, SpaceX, Boeing, Action Space, Space Perspective. Direi che di tutte queste, insomma, potete scegliere, andare a farvi la vostra idea di viaggio, ma comunque poi sulla tipologia, perché ce ne sono diversi, su suborbitali, orbitali, eccetera, ne parleremo un'altra volta e sicuramente ci prepareremo. Quindi preparatevi per le nuove vacanze, io spero che voi possiate farlo, se volete farlo, e un saluto intanto da Tiziana Cimolino.
Sì, un saluto ve lo do anche. Abbiamo affrontato gli argomenti pungenti, però il viaggio così... Il viaggio nello spazio è un qualche cosa che può sollecitare ancora più di qualcuno. Io suggerirei un particolare, ecco, una riduzione del costo del viaggio per chi fa il viaggio di nozze nello spazio. Ecco, un suggerimento. Con questo, diciamo, suggerimento... Chiudo il nostro discorso di oggi e diciamo, ritorneremo con il massimo impegno per quello che ci compete per recuperare le situazioni in cui ci troviamo e non soffriamo e non le soffriamo. Ecco. Ai nostri ascoltatori, un buon arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.